Bene, il titolo del corso, La vita nello spirito per la costruzione del sé, è un bel titolo, qualcuno mi ha detto, adesso bisogna vedere il contenuto. Io stasera vi lascio soltanto degli spunti di riflessione, o meglio degli spunti in nuce che andremo poi a denunciare durante la settimana, quindi stasera voglio soltanto gettare un po' le basi, poi da domani cominciamo a entrare proprio in medias res. Citerò ovviamente dei passi evangelici, anche se non farò delle lezioni vere e proprie, almeno nei primi giorni. Citerò sia i passi che diversi autori, ecco, perché credo che sia anche importante alla fine farsi una sorta di bibliografia o comunque conoscere personaggi nuovi per la lettura spirituale, no? Per uscire un po' dai soliti, ecco. E sarebbe anche interessante, ci stavo pensando prima, di farsi una sorta di vocabolario, un piccolo dizionarietto della vita spirituale, della vita nello spirito, perché a volte noi usiamo dei termini vuoti, cioè non sappiamo più a cosa corrispondono quelle parole, quindi man mano in settimana vi accorgerete che torno su alcuni temi, grandi concetti, ecco, della vita spirituale, e cerchiamo poi di riempirli di contenuto, quindi potremmo anche farci una sorta di dizionarietto. Partirei proprio da un passo evangelico, o meglio due, ma sono entrambi nello stesso capitolo. Siamo nel capitolo 13 di Matteo, Matteo 13, 44. Gesù dice: il regno di Dio, scusate, il regno dei cieli, Matteo usa cieli, è simile ad un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde e poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. L'altro passo è il versetto successivo. Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ecco, questi due passi di Matteo sono molto importanti e io credo che la settimana sia il commento a questi versetti. Cioè, cercheremo di andare a scovare questa perla e questo tesoro. Dove? Dentro di sé, dentro noi stessi. Allora desidererei che fosse questa settimana proprio una discesa verso l'interno. Ecco perché il titolo La vita nello spirito. Cosa vuol dire la vita nello spirito? Cos'è una vita spirituale? È una vita che intende scendere verso il centro di sé per entrare in contatto con questo tesoro, con questa perla. Purtroppo credo che la vita spirituale ci sia stata sempre, o quasi sempre, mostrata come una conquista di qualcosa fuori di noi, come se il tesoro fosse fuori e quindi noi fossimo chiamati alla conquista di qualcosa. No, non si conquista fuori di sé, si scopre qualcosa che c'è già dentro. Perché mettiamoci in testa che questo tesoro e questa perla sono già dentro di noi. Non dobbiamo fabbricarli. La questione è proprio recuperarli, accorgersi. Ecco, un termine su cui lavoreremo molto, prima parola del nostro vocabolario, dizionario. Consapevolezza. La vita spirituale in fondo non è altro che un cammino di consapevolezza di ciò che già abita in noi. Ora, siamo solo noi cristiani ad avere questa perla e questo tesoro? No, non siamo i migliori. Tutti gli uomini e tutte le donne comparse su questa terra hanno questo tesoro e questa perla. Tutte le religioni della storia hanno come o hanno avuto come obiettivo l'entrare in contatto con questo tesoro, con questa terra. Noi cristiani abbiamo una modalità per entrare. gli induisti c'erano un'altra, i buddisti un'altra, i confuciani, gli islamici, gli ebrei avranno altre modalità. Sono le varie spiritualità. Lasciamo questa idea perversa di essere i migliori, che il cristianesimo sia la via migliore, ecco, no? Non facciamoci sentire, per carità. Di guerre e di religioni ce ne sono già state abbastanza. A noi è data di seguire questa via. Leggevo oggi dei passi della grande scrittrice, della grande filosofa Simone Weil, no? La Simone Weil francese. Lei ci teneva a dire proprio questo, per quanto riguarda il cristianesimo, ecco. Rifiutava una chiesa che si proponeva come unica mediatrice della salute. Un altro passo, secondo me, molto importante che dovremmo, che ci aiuta, se vogliamo, in questo cammino che faremo, è un passo di Apocalisse, il capitolo 2, versetto 17 di Apocalisse. Siamo Apocalisse 2, il versetto 17. E lo ritengo molto bello questo passo. Siamo, voi sapete che sono il capitolo delle varie lettere alle varie chiese, no? Le sette lettere alle sette chiese. 2:17. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore, dice Dio, darò la manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. Mi ha sempre colpito questo passo. Ci verrà consegnato un sassolino bianco dove è scritto il nostro vero nome. Cosa vuol dire il nostro vero nome? Ma non abbiamo già un nome? Io non mi chiamo Paolo e tu ti chiami Francesca, Maria, Giovanna, Carla. No, quello è il nome di battesimo. Ma c'è un altro nome. Per capire questo bisogna rifarsi proprio alla cultura ebraica. Nella cultura ebraica il nome coincide con la persona. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra vita, tutta la nostra vita, è il cammino, che è il cammino spirituale, per portare a compimento la nostra persona, cioè di fare emergere il nostro vero nome. Noi abbiamo un nome profondo e la nostra vita ci è stata data per portarlo a compimento, per portarlo alla luce, per sapere chi siamo. Ecco, il nome è la persona. Quindi possiamo dire che la nostra vita non è altro che una scoperta, scoprire il nostro vero nome. E quando ci verrà consegnato da Dio, come se Dio ci desse la pietruzza e ci dicesse: guarda quello che dovevi diventare, questo è il tuo nome, però ce lo dirà alla fine. Noi da adesso abbiamo il compito di scoprirlo. Cioè, la vita spirituale non è altro che un portare alla luce noi stessi. Durante la comunione stavo pensando a queste cose che avrei detto e intanto vi vedevo passare a prendere la comunione, no? E dicevo: beh, qui c'è già qualcuno che un pezzo di strada l'ha fatta, ecco, no? Quindi non vorrei che uno dicesse: ma a questo punto cosa vuoi che faccia io, no? E no, invece no, c'è sempre tempo, ecco, no? C'è sempre tempo, finché c'è vita c'è tempo di arrivare alla scoperta di sé. Alla scoperta di sé. Allora, altro termine importante: concentrazione. La vita spirituale non è altro che una vita di concentrazione. E quello che vi chiedo in particolare in questa settimana, di vivere concentrati. Cosa vuol dire? Volti verso il vostro centro. Ormai anche nella vita cristiana, anche paradossalmente anche la vita spirituale, è una via di decentrazione. Noi rischiamo di vivere da decentrati anche quando viviamo una vita spirituale. Cioè, mettiamo in atto atti anche religiosi e santissimi, che ci portano fuori di noi. Preghiere su preghiere, atti su atti, riti su riti, celebrazioni su celebrazioni, che ci distraggono. Lo so che è un paradosso, ma succede, può succedere questo. Guardate che non vuol dire che se facciamo gesti santi ci servano. Non tutti i gesti santi ci fanno del bene. La parola che Gesù dice a Marta può essere rivolta benissimo anche ai religiosi. Tu ti affanni per molte cose. L'unica via è quella verso l'interiorità, la concentrazione. Occorre trovare questo centro, il centro del nostro essere. Perché? Perché lo vedremo, adesso le cose che sto dicendo le dico, poi dedicheremo tantissimo tempo a questo, ma vi getto lì quello su cui lavoreremo. Perché è importante arrivare a questo centro? Perché vuol dire arrivare alla verità di me stesso, scoprire chi sono io, scoprirlo, scoprire il mio vero io, che coincide con la perla preziosa, il tesoro nascosto. Il problema è che non è così scontato di sapere chi siamo. Perché? Perché dentro di noi c'è un falso io che viene chiamato ego, e noi rischiamo nella nostra vita di ingrossare l'ego attraverso il nostro egoismo, egocentrismo. Invece la verità di sé, questa verità di noi stessi, questa scintilla luminosa, questo punto di energia, questo Spirito Santo, questo Dio presente in noi, chiamiamolo come vogliamo, è questo che dobbiamo in qualche modo, con cui dobbiamo venire a contatto e permettergli di crescere. Allora la vita spirituale è quella vita che entra verso l'interno, entra in contatto col vero sé e gli permette di dilatarsi anche fuori di noi, vedremo. E guardate che costa tanta fatica entrare in se stessi, costa tanta fatica, perché non siamo più abituati. Noi lavoriamo tanto di pensieri, tanto di immagini, tanto di parole. Ecco, l'entrare in se stessi chiede che tutto questo venga in qualche modo azzerato. Le immagini, i pensieri, le parole, azzerate. Perché? Perché non dobbiamo costruire niente, non dobbiamo immaginare nulla, non dobbiamo pensare a nulla, c'è già tutto dentro di noi, basta farlo emergere, dargli spazio, creare il vuoto. Questa è la vita spirituale autentica, quello che crea le condizioni perché il centro che c'è già, il tesoro, la perla, lo spirito, Dio, chiamiamolo come vogliamo, che c'è già per grazia, chiede soltanto di poter emergere, espandersi. Il problema è che noi lo soffochiamo anche attraverso tantissime parole, tantissime immagini, sante per carità, ma lo blocchiamo, lo soffochiamo, non dobbiamo crearlo. Gesù che dice, non spendete parole, entra nella tua camera interiore, chiudi la porta, entra in contatto. Allora questa settimana che sia veramente una discesa verso l'inferno che ci portiamo dentro, perché Dio abita lì. E se dico questo è perché Dio abita proprio dentro di noi, dentro di noi c'è tutto il nostro anche aspetto negativo. Ecco perché ho detto che è importante arrivare alla conoscenza di sé, quello che siamo veramente. Quello che siamo veramente. Non si va da nessuna parte fuori di noi se prima non ci riconciliamo con la parte interiore. Guardate che tutti i problemi che abbiamo fuori di noi, pensate a quelli relazionali, nascono, hanno come centro, epicentro, un problema dentro di noi. Non illudiamoci. I problemi non sono gli altri, siamo noi. Siamo noi. Allora bisogna prima scoprire quello che ci inabita, anche se questo è negativo, La mitologia classica ci insegna una cosa molto bella, interessante. Ve la riassumo con una frase di una grande scrittrice francese, non più vivente, ma io è una donna che, di cui sto leggendo parecchio, ma perché c'è un po' in francese, le cose più belle sono in francese, ma anche in italiano è tradotto parecchio. Si chiama Christian Singer, non so se qualcuno la conosce, e lei dice che appunto la mitologia ci ha lasciato una grande eredità, la mitologia antica. Dice: i draghi si sdraiano sempre sempre sopra i tesori. Tutte le fiabe, quando si parla di draghi, mostri terribili, li vede sempre sdraiati, la mitologia, sopra dei tesori. Cosa vuol dire? Che i nostri tesori sono proprio sotto ciò che ci fa paura. Cioè, noi ci portiamo dentro a volte degli aspetti negativi che ci spaventano, possono essere delle ferite chissà inferte chissà da quando, possiamo avere tantissime paure all'interno, no? Eppure, se non prendiamo contatto con tutto questo, rischiamo anche di non trovare il tesoro. Cioè, i tesori sono proprio sotto quelle paure. Se non le affrontiamo, se non le guardiamo in faccia, se non le chiamiamo per nome, ci perdiamo anche tutti i tesori. Allora cercheremo in questa settimana anche di riconciliarci con tutti quegli aspetti di noi che ci fanno tremendamente paura, che possono essere i nostri limiti, le nostre fragilità, le nostre cattiverie, i nostri peccati. Nascondono grandi tesori, tutte queste cose. Dobbiamo riconciliarci. Occorre prenderne contatto, riconoscerli, questi limiti, ringraziare. Ecco, ci tornerò sopra questo, ringraziare di tutto il male che ci portiamo dentro. Ringraziare le persone che ci hanno ferito, le persone che ci hanno fatto del male. Ecco, una vita spirituale autentica arriverà a ringraziare di tutto questo. Perché? Perché non ci fossero stati, non saremmo quello che siamo. Vi leggerò il testamento spirituale di Santa Teresa di Lisieux, da brivido. Eppure o arriviamo lì o la nostra vita spirituale non va da nessuna parte. E ditemi se non è vero che molta spiritualità ci ha sempre detto che i limiti, i peccati, le fragilità erano da allontanare, da distruggere, da che non andava bene per il rapporto con Dio. Ma come? Sono l'unica nostra ricchezza. Perché siamo questi? Noi siamo questi. Distruggerli vorrebbe dire distruggerci. Dio non vuole uomini e donne asettiche, ma figli che si sentano terribilmente amati dal loro padre, proprio nelle loro fragilità, peccati e debolezze. Questa è la santità. Allora capite che se riuscissimo a entrare in contatto con questa parte di noi, la nostra verità, se riuscissimo a guardare sotto i draghi che tanto ci fanno paura, allora possiamo finalmente cominciare un percorso di vita autentica. Non avremo più paura di nulla, ma soprattutto non ci lasceremo più definire, spaventare dalle parole degli altri. Ognuno ha la sua personalissima via per diventare se stesso, a patto che prima ti sei guardata dentro. Quando scopri chi sei, allora comincerai a costruire attraverso la tua via, la tua personalissima via. Perché guardate che ognuno ha la sua via per costruirsi. Questo è un altro tema su cui dovremmo lavorare. Giovanni Vannucci, padre Giovanni Vannucci, che spero che molti di voi conoscano, perché è un genio della vita spirituale. Giovanni Vannucci diceva una cosa molto bella, dice: l'usignolo canta di notte, l'allodola canta in pieno giorno, A chi verrebbe in mente a dire che tutti gli uccelli debbano cantare alla stessa ora? Non si può. Cioè, ognuno ha la sua natura. Ognuno è chiamato a diventare se stesso attraverso la sua personalissima via. Non si può, e qui non c'è regolamento, costituzione, parola di fondatore o quant'altro che possa dirci che c'è un'unica via per diventare pienamente noi stessi. Sarebbe una follia. Cristo non ha mai dato indicazioni generali. Cristo era consapevole che ognuno si realizzava a modo suo. Al giovane ricco dice: lascia tutto e seguimi. A Zaccheo non dice nulla, ma soltanto invitami a casa. E non gli parla di beni, non gli parla di ricchezze, non gli parla di nulla. E questa è la grandezza di Cristo. Parla a ciascuno secondo il suo cuore. Mentre noi, ditemi se non è vero, abbiamo intruppato sempre tutti. E chi non va per quella via, allora non è più dei nostri. Ma come? Non possiamo affermare i principi generali. Possono uccidere i principi generali, le idee. Perché le idee presto si trasformano in ideologie. E le ideologie fanno morire. Dobbiamo indicare, permetterci percorsi individuali nella vita spirituale, nella nostra crescita, che facciano crescere le persone, non enunciazioni di grandi principi che castrano le persone, le bloccano nel loro divenire. Ognuno ha la sua strada e Cristo ci accompagna nella nostra personalissima strada. E concludo enunciandovi soltanto due aspetti che andremo a approfondire assieme a tutti gli altri che ho detto fino adesso, secondo me molto interessanti e molto belli. La prima chiamiamola così, la provocazione, no? La provocazione vuol dire è una chiamata a uscire da noi stessi, un invito a uscire da noi stessi. Eredito dalla mutuo da un'altra scrittrice francese, anche questa, ma vissuta per una vita in Italia, a Roma, Emmanuel Marie, non so se qualcuno la conosce, è stata per 40 anni, mi sembra, nella storia di Betania, a Roma, poi è uscita dalla congregazione, adesso vive da laica e fa la scrittrice. Emmanuel Marie, vi consiglio di leggere qualcosa, ha scritto 3 libri pubblicati in italiano, editi da Cittadella, una donna, adesso avrà 80 anni, ed è del 32 in sé, di un'apertura straordinaria, cioè, quelle persone che ti fanno respirare proprio. E la provocazione è questa: Dio non vuole che io faccia quella determinata strada. Cosa voglio dire? Io non accetto questo, e neanche Emmanuel Marie, e io la concordo con lei, io non accetto l'idea che Dio possa dire, o meglio, che abbia una volontà su di me. Questa benedetta volontà di Dio, che cos'è? Io non posso credere che Dio volesse, cioè, avesse la volontà che io diventassi prete. Non ho fatto la volontà di Dio. L'unica volontà di Dio è che io fossi felice. Questa è l'unica grande volontà di Dio. Ma non certamente che io mi facessi prete, che lei si facesse suora, che lei, no? Altrimenti, già qui la libertà va a farsi friggere. L'unica volontà di Dio è che io sia felice. Poi, spero, anche con l'aiuto di qualcuno che mi ha accompagnato negli anni, spero di aver intrapreso quella strada che mi permetta di diventare pienamente felice. Questo sì. E Dio mi accompagnerà in questa strada che ho intrapreso, non che ha voluto che io intraprendessi, c'è un abisso. Secondo spunto, ma su questo ci torneremo, Dio sposa sempre le conseguenze della mia erranza. Cosa vuol dire? Che Dio, ovviamente, ho detto prima, è con me perché io possa compiermi nella mia felicità, attraverso la strada che ho scelto, non che ha scelto, che ho scelto, ma sposa anche le conseguenze dei miei sbagli. E guardate che questa cosa è fantastica, è bellissima. Io l'ho scoperta con questa scrittrice, ma non è mai. Dio sposa le mie erranze. Cosa vuol dire? Che ognuno di noi fa degli sbagli, ognuno di noi cade, e poi può darsi che ognuno intraprenda delle strade proprio in conseguenza a quegli sbagli. Ebbene, Dio rimane fedele, feconda, ama anche quella strada, anche quella strada, anche se è nata da uno sbaglio, da una caduta, da un errore, perché Dio non può abbandonare. E guardate, lo vedremo, tutta la Bibbia va in questa direzione, tutta. Dio rende fecondo, ama, protegge un Mosè che è un assassino, un Giacobbe che è un disgraziato e un ingannatore, un usurpatore, eppure continua a benedirlo per tutta la vita. Un Davide, e avanti così. Fantastico. Dio sposa, ama, feconda le mie strade sbagliate. Occhio, questo non vuol dire che giustifica, approvi i miei sbagli, no, le conseguenze, quello sì. Se noi riuscissimo soltanto a intuire questa cosa e cominciassimo a applicarla, come fa Dio, con le persone che ci stanno accanto e sbagliano, la vita cambia. Pensate soltanto, per fare un esempio che tutti conosciamo, a ciò che accade ai divorziati e agli sposati. Io non posso pensare che Dio, nella nuova coppia, nella nuova famiglia, nuova, Dio intervenga con la sua benevolenza, col suo amore, con la sua fecondità, il suo accompagnamento. Che poi abbiano sbagliato, questo non interessa. A Dio non interessa. A Dio interessa il dopo. È il futuro che interessa a Dio. Non i nostri sbagli. Il futuro. E come feconderà, benedirà un assassino dopo che ha assassinato. Un Dio entra in carcere. Un Dio continua a proteggere, ad amare anche gli assassini. Perché Dio non abbandona, l'amore non abbandona, ma rende fecondo il futuro. Condanna, cioè non approva ovviamente l'assassinio, ma amerà, proteggerà, feconderà la vita dell'assassino. Caino ha avuto un segno sulla fronte perché nessuno lo toccasse per rendergli feconda l'esistenza. Ecco, sono alcuni spunti su cui ci fermeremo in questa settimana.